Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Buon pomeriggio da Sebastiano Barisoni e benvenuti alla seconda puntata di queste puntate speciali, vista la modalità estiva anche del palinsesto Radio 24, in cui in questa settimana andremo a ripercorrere quelli che sono stati i temi più importanti di carattere economico affrontati in questa prima metà dell'anno dal programma. Poi la prossima settimana invece affronteremo altri temi di estrema attualità, ma per come emersi in questa 19ª edizione del Festival dell'Economia di Trento, che si è tenuta a fine maggio, organizzata anche quest'anno dal Sole 24 Ore assieme alla provincia di Trento. Ma se ieri ci siamo occupati di futuro dell'Europa, lavoro, disuguaglianze e anche i rapporti tra Europa e Cina, alla luce anche del risultato elettorale e delle nomine fatte nei vertici europei, oggi parliamo di un tema che immagino possa riguardare in questi giorni proprio di grandi spostamenti, per motivi chiaramente di vacanze estive, il tema dei trasporti, ma nello specifico il tema degli elementi strutturali che stanno, e lo abbiamo visto anche nelle settimane precedenti, stanno creando un vero e proprio imbuto sul trasporto ferroviario, a partire dall'alta velocità, ma non solo. È un'estate difficile sui treni da questo punto di vista, ci sono vari motivi. Uno di questi riguarda l'aumento molto forte della frequenza dei treni ad alta velocità. Sostanzialmente nella rete ad alta velocità transitano mediamente 357 treni al giorno, sulla sola tratta Roma-Milano sono 164, divisi appunto per metà verso Roma e per metà verso Milano. Faccio notare che tra Madrid e Barcellona sull'alta velocità, quindi due città paragonabili a Milano-Roma, ne transitano solo 90, e tra Parigi e Lione 60, per non parlare dei soli 38 tra Berlino e Monaco. Ora, quindi c'è un'alta frequenza che, per carità, è utile ed è anche un motivo di vanto, che però rischia di diventare di creare un sovraffollamento nella rete. Perché? Perché la linea ad alta velocità deve spesso, quasi sempre, condividere i binari in alcuni punti con gli intercity o i regionali. Non sono solo quei tratti in cui non è finita l'alta velocità, penso alla Milano-Venezia, dove dopo Brescia la linea riprende a essere quella ordinaria, o non sono solo i tratti, per esempio, dove il Frecciarossa, per essere inteso, o gli Italo viaggiano sulla linea ordinaria al sud dopo Salerno, verso Reggio Calabria o verso Taranto. No, mi riferisco anche all'alta velocità in senso stretto, perché sappiamo che molti dei problemi si sono generati nello snodo di Firenze, dove i treni in quel tratto devono rientrare anche quelli che viaggiano sui binari dell'alta velocità devono rientrare sulla linea tradizionale, quindi condividono i binari con intercity regionali. Il danno, il guasto di un intercity di un regionale o di un treno ad alta velocità va a bloccare tutta la linea, anche perché lo snodo di Firenze è fondamentale sia che poi i treni da Roma vadano verso Milano o verso Venezia o verso Verona. Quindi da lì devi passare, e questo è in attesa che nel 2028 venga fatto, diciamo, il sottopasso, chiamiamolo così, per l'alta velocità, come già esiste a Bologna. Quindi a quel punto tagli fuori completamente la linea tradizionale, e in attesa che nel 2026 venga implementato e reso operativo un sistema diciamo di controllo che permetterà di far viaggiare i treni con maggior sicurezza anche qualora vi fosse un binario bloccato e maggiore frequenza. Poi ci sono i 4.000 cantieri aperti dal recovery plan, dove i 24 miliardi destinati alle ferrovie riguardano tratte minori o anche nuove linee. Sicuramente la Napoli-Bari, che deve essere operativa entro il 2028, la Brescia-Verona dovrebbe garantire entro il 2026 l'alta velocità, fino a Vicenza, più in ritardo la Vicenza-Padova, e poi il terzo valico per abbattere i tempi che dividono Milano con Genova. I problemi non interessano appunto solo l'alta velocità, ci sono le linee ferroviarie regionali che hanno anche lì vari ritardi. Allora, sulla mobilità ferroviaria iniziamo con l'intervento di Andrea Giuricin, che è docente di economia dei trasporti all'Università Bicocca di Milano, e poi anche Gabriele Nanni, geografo che cura il rapporto annuale del trasporto ferroviario Pendolaria e lavora all'ufficio scientifico di Legambiente. Quindi se Giuricin parlerà dell'elemento strutturale di quello che sono gli imbuti nell'alta velocità, Nanni si occuperà del trasporto regionale. Ascoltiamoli entrambi. Però, insomma, io segnalo che domenica alle 17 un treno Italo si è fermato poco prima dell'ingresso a Bologna. Questo ha creato ritardi fino a 160 minuti per i due treni e un'ora per gli altri. Venerdì 5 luglio il Frecciarossa delle 13.25 per Napoli a Roma Termini non parte prima di un'ora, e tutti gli altri treni un'ora e 20 di ritardo, perché anche qui c'è stato un problema, un guasto su una linea. Insomma, un atto di sabotaggio, qualcuno ha tirato il freno a mano. Ma insomma, ci sono in continuazione e lo lamentano tutti gli ascoltatori. Ora, io capisco che i guasti possono esservi, però segnalo una cosa. Noi abbiamo una rete di alta velocità dove transitano 357 treni al giorno. Sulla tratta Roma-Milano, dove, ripeto, non è che sia solo Roma-Milano, perché alcuni è Torino-Milano-Roma o Napoli-Roma-Milano-Torino, c'è anche la Roma, c'è anche la Milano Roma-Napoli e poi va giù a Taranto o a Salerno o a Taranto o a Bari, per cui non è solo, però sul pezzo Roma-Milano noi abbiamo 164 treni al giorno divisi 82-82. Fra Madrid e Barcellona ce ne sono 90, cioè quasi la metà. Tra Parigi e Lione 60, cioè quasi un terzo. Vabbè, Berlino e Monaco 38, ma lì sappiamo che sono più indietro. E questo e poi c'è il tema che molte volte, al di là dell'alta velocità, il Frecciarossa fa un pezzo ad alta velocità e poi transita sulla linea normale, dove vanno anche gli intercity regionali. Penso da Bologna a Venezia, penso da Brescia a Venezia e via così, o dopo Salerno verso Reggio Calabria. È il numero di treni con due concorrenti che crea questo tappo, e quindi basta un guasto per creare rallentamenti a raffica?
Diciamo che il grande successo italiano con la grandissima frequenza, che come giustamente ricordava lei, 164 connessioni fra Milano e Roma, porta sicuramente ad avere una rete molto piena. In questo momento abbiamo delle zone sature, ad esempio Milano Centrale, l'ultimo pezzo della direttissima, e l'altro grande, fra virgolette, problema italiano è che è vero, noi abbiamo un'alta velocità che magari entra, per chi fa Milano-Roma, dopo Rogoredo, Milano-Rogoredo fino a Settebagni, fra virgolette, l'alta velocità, però abbiamo dei nodi urbani, pensiamo a Milano o la stessa Firenze o lo stesso Roma, che vedono il traffico che non è solo alta velocità, ma vede il traffico di tanti altri convogli, quindi abbiamo i regionali, abbiamo gli intercity, abbiamo i treni merci, tutti che vanno praticamente sulla stessa rete. E forse diversi radioascoltatori si ricordano che l'anno scorso ci fu il deragliamento di un treno merci a Firenze, che chiuse e praticamente bloccò l'Italia in due. Per fortuna RFI intervenne in maniera veloce e nel giro di mezza giornata il traffico venne ripristinato. Però deragliamento parziale di un treno merci a Firenze ha creato problemi a tutta l'alta velocità, ai regionali e via dicendo. Quindi questo fa
Giuricin, questo verrà risolto, nel senso che al di là del fatto che più completi l'alta velocità, penso appunto alla Napoli-Bari, ma anche alla Brescia-Padova, e più hai due coppie di binari, diciamo così, detta male, nel senso che anzi ne hai quattro. Perché allora, e quindi se ci dovesse essere un guasto sulla linea ordinaria, almeno l'alta velocità continua a transitare, e viceversa un problema sull'alta velocità può riportarli un po' sulla linea ordinaria. Ma gli snodi, l'imbuto dovuto agli snodi è all'interno dei finanziamenti, tra cui PNRR.
Allora sì, ricordiamo, i lavori del PNRR riguardano 25 miliardi per il trasporto ferroviario e più altri 5 dei cosiddetti fondi CEF, quindi i fondi europei di coesione, e da qua al 2026. Questi fondi servono sicuramente a fare le nuove linee di cui abbiamo già parlato, la Napoli-Bari e via dicendo. Come oggi esiste la direttissima, esiste anche fra Firenze e Roma, esiste anche la linea tradizionale. Ogni tanto capita di dover deviare il treno dalla direttissima se c'è un problema sulla linea tradizionale, perdendo del tempo ma dando un'opzione, diciamo, alternativa. Diciamo, altri investimenti importanti sono i cosiddetti nei nodi urbani. Altri finanziamenti importanti sono quelli che è chiamata l'RTMS, che è questa tecnologia che serve, diciamo, a distanziare meno i treni, cioè per renderli più densi, più fitti, a alta densità. Questo dovrebbe permettere un aumento della capacità nei nodi urbani, che è sicuramente è molto utile. Ricordo però che i grandi lavori del PNRR provocano comunque problemi, cioè abbiamo tantissime interruzioni.
E
questo è l'altro tema. Quindi da qua al 2026 noi abbiamo tanti problemi, pensiamo anche ai treni merci. Ad esempio, sui treni merci si è fatta una stima che si perde circa 60-70 milioni di euro l'anno per via di queste interruzioni dovute alla rete, e che gli operatori perdono questi soldi. Quindi è un tema molto complesso, che servono questi lavori, sono estremamente necessari, però al tempo stesso da qua ai prossimi nei prossimi due anni avremo sicuramente dei problemi. Bisogna guardare in realtà la realtà in faccia.
Sì, certo. Allora, di disagi quando fai gli investimenti anche nelle città urbane li hai sempre, per carità. C'è un'altissima frequenza, no? Voglio dire, è anche un punto di forza di questo paese, quando tu vedi come è messa la Germania con solo 38 treni, che vuol dire sostanzialmente 18 treni, 19 treni al giorno in un senso o nell'altro, fa ridere rispetto ai nostri 164. Però poi questo crea un grosso intasamento. Ha ragione il professor Giuricini a ricordare che c'è il tema anche tecnologico per farli viaggiare in sicurezza ma più vicini. E poi ci saranno comunque disagi, perché lo vediamo anche noi, chi frequenta, che poi quando ci sono alcuni lavori di veri e propri devi deviare la linea o interrompere proprio la linea, e speriamo che vengano anche conclusi in tempo utile i famosi nodi, a partire dal nodo di Firenze, che lei citava come in questo momento quello più problematico. Sì, parliamo di ferrovie, ma non del ponte sullo stretto. Ieri, come abbiamo raccontato, il consiglio di amministrazione della società Ponte sullo Stretto di Messina ha dato il via libera al progetto definitivo, e quindi il piano da 13,5 miliardi rivisto dal general contractor Eurolink e guidato dal gruppo italiano WeBuild. Appunto, grande soddisfazione del ministro Salvini e anche le dichiarazioni della premier Meloni. 3,6 chilometri complessivamente, comprese le due campate, di costo, dicevo, 13,5 miliardi. Non vado a parlare di questo, nel senso che abbiamo già detto in molte occasioni che il problema non è il ponte in sé, ma il collegamento attorno al ponte. Dopodiché c'è anche un tema di priorità nelle risorse, l'obiettivo è che venga inaugurato nel 2032. Ora, sul fronte cosa collega il ponte e soprattutto il fronte ferrovie siciliane, va anche detto che il piano, diciamo, forte di investimento nelle ferrovie siciliane è la Palermo-Catania-Messina. È stato giudicato l'ultimo appalto della Palermo-Catania, interventi da 1.300 milioni di euro per il lotto funzionale Fiume Torto Lercara. Però secondo quanto riporta anche il Sole 24 Ore, la cantierizzazione è in ritardo. Il collegamento Palermo Catania Messina nella tratta tra Caltanissetta e Xibia Nuova Enna, che vale 1,3 miliardi, quello appunto aggiudicato l'aprile scorso, ha avuto problemi di qualità del progetto. E poi sulla stessa linea altro ritardo nel nodo di Catania e per l'interramento della linea per il prolungamento della pista dell'aeroporto di Fontanarossa, 370 milioni, aggiudicata a giugno del 2023. Le autorizzazioni stanno creando più di un rallentamento al progetto. Dicevo, il grosso si gioca sulla Palermo-Catania-Messina, 250 km di velocità massima, 223 km totali, 11 miliardi complessivi di investimenti per portare sostanzialmente il collegamento tra Palermo e Catania dalle attuali 3 ore a 2 ore, e anche tra Messina e Catania, e lì c'è il tema dell'aeroporto, da 1 ora e 15 agli attuali 45 minuti. E questo è quello che dovrebbe essere il contorno se venisse fatto il ponte sullo stretto di Messina. Attenzione, perché appunto anche questi c'è un ritardo nei due lotti, l'ho chiarito. La data di attivazione di tutti questi progetti è in un caso novembre 2026, un altro ottobre 2026, altri 2025, l'ultimo è la Fiume Torto Lecara, appunto, a cui facevo riferimento, che non dovrebbe essere attivata prima del 2029. Questo però è una regione in cui su 1500 km di rete ferroviaria 1270 sono a binario unico e un chilometro su due non è elettrificato, sono 690 km. Per andare da Trapani a Ragusa ci si impiegano 13 ore in questo momento e 14 minuti, cambiando 4 treni regionali, e resta tutto il tema della Palermo-Trapani via Milo, chiusa dal 2013 per gli smottamenti, della Caltagirone-Gela chiusa nel 2011 per il crollo del ponte Carbone, della Cora, e poi di altre linee. Lo dico perché ringrazio per averci raggiunto in collegamento Gabriele Nanni, che è un geografo ed ha curato il rapporto annuale sul trasporto ferroviario che si chiama Pendolaria. Perché non esiste solo l'alta velocità, lo dico in maniera molto chiara, anche se da sempre noi tifiamo perché venga chiusa rapidamente l'alta velocità per quello che riguarda il tratto mancante Brescia-Venezia, poi l'alta capacità fino a Trieste, l'alta velocità Napoli-Bari, fondamentale. Ho visto che il governo ha annunciato che ha trovato le risorse uscite dal PNRR anche per la Roma-Pescara, lì non è proprio alta velocità ma è rafforzamento della linea. Buonasera dottor Nanni, intanto.
Buonasera a tutte e tutti.
Allora, il rapporto Pendolaria chiaramente non si occupa solo della Sicilia, io ho ricordato perché abbiamo fatto un po' di polemiche, no, ripeto a chi mi sta scrivendo il punto, solo ho detto va benissimo se ci sono i soldi e se poi è collegato con qualcos'altro. Però andiamo al vostro rapporto. Voi come ogni anno avete fatto la fotografia delle peggiori anche linee, perché ripeto, un conto all'alta velocità, poi ci sono le linee più normali, dei pendolari, per essere ancora più espliciti. Le 12 linee ferroviarie peggiori del 2024, nel vostro rapporto 2024, ce ne sono 4 in meridione, oltre dunque delle ex linee circumvesuviane a Napoli, la linea Catania-Caltagirone-Gela, appunto, la linea Ionica e poi la tratta Barletta-Trani-Bari. C'è anche, non in meridione, la Roma-Lido, la Roma Nord, la Milano Mortara, la Genova Acquiasti, che ha ancora 46 km di binario unico su 63 totali, la Verona Rovigo e New Entry, la Ravenna Bologna, e poi la Pinerolo Torino, che è la linea tra quelle piemontesi con il maggior numero di utenti e registra però ritardi e soppressioni, e anche il suo proseguimento Pinerolo Torre Pellice, la cui riattivazione sospesa nel 2012 era incluso nel contratto per il servizio ferroviario, ma ancora la procedura è ancora ferma. E chiude questa poco invidiabile classifica, diciamo, delle linee ferroviarie la Grosseto-Siena, dove permangono rallentamenti e disagi. Senta, che ci siano problemi sulle linee pendolari lo sappiamo, ma a noi interessa anche, purtroppo, capire se vi sono stati dei miglioramenti, anche perché sappiamo che buona parte del PNRR, dei soldi utilizzati per il PNRR sono linee ferroviarie, però vengono utilizzati soprattutto per l'alta velocità. Ripeto, qui non è contrapporre l'alta velocità alla linea dei pendolari, è cercare di non avere una linea che procede spedita e il resto che resta indietro. Miglioramenti, situazione in stallo, peggioramento? Prego Nanni.
Assolutamente d'accordo sull'analisi, non è un come dire o questo o quello, anche se poi insomma, come fatto appunto nella premessa, il ragionamento deve basarsi sulla quantità di fondi disponibili e reperibili, questo è chiaro. Sui miglioramenti diciamo che insomma pochi sulle linee ovviamente che segnaliamo, perché anzi in molte di quelle menzionate la situazione è in realtà peggiorata. Portiamo anche una buona notizia rispetto alle linee peggiori, perché l'anno scorso abbiamo fatto diciamo un nodo al fazzoletto, l'abbiamo chiamato così, sulla Bari-Bitretto, quindi rimaniamo comunque al sud, ma semplicemente perché era una linea in cui il progetto era iniziato 35 anni fa. e insomma 35 anni ne ha viste di tutti i colori, possiamo dire, però fortunatamente è stata aperta anche lì, lo diciamo molto molto spesso, molto frequentemente all'interno del rapporto, soprattutto di quest'anno, non basta l'infrastruttura, ci vanno messi i treni. Al momento su quella linea il servizio non è, diciamo, all'altezza di un'area metropolitana.
Mi ripete la linea, per favore? Mi ripete.
Certo, la Bari Bitritto.
Ah, ok.
E appunto, insomma, è una linea che è stata aperta, ma al momento, ecco, bisogna fare sicuramente molto di più sui treni, sul servizio, quindi sul passaggio dei treni, però insomma al tempo stesso, ecco, è una delle buone notizie che vorremmo dare ogni anno, anche se non dopo 35 anni, questo è scontato, ecco. Mentre
mi stavi dicendo, scusi?
No, mentre appunto sulle altre linee sappiamo bene che, ecco, siccome insomma è stato citato il PNRR, ad esempio sulle due romane, insomma, e le prospettive di miglioramento ci sono, perché insomma sono stati ordinati e commissionati nuovi treni, interventi sulle linee, eccetera, però insomma purtroppo al momento i risultati non ci sono. Poi insomma, parlando dell'area metropolitana di Roma, sappiamo quanto anche a livello di quantità, no? Certo. I pendolari sono tanti, per cui le situazioni sono assolutamente negative.
Allora, va detta anche una cosa, che c'è una differenza nel paese, lo sappiamo, ma va anche ricordata. Io ripeto, sono favorevolissimo alla Napoli-Bari, perché è fondamentale per l'effetto che ha avuto l'alta velocità anche in tutta la dorsale, diciamo Milano, Firenze, Roma, Salerno, e perché va a unire due città importanti, così come ben venga anche se si riesce a fare la Roma-Pescara. Resta una differenza molto forte tra nord e sud. Al nord l'età media dei convogli è di 12 anni, mentre al sud è di 18 anni e mezzo, un po' migliorata rispetto ai 19 anni del 2020. E poi le linee binario unico non elettrificate, praticamente le corse dei treni regionali è l'altro grosso tema, perché come diceva lei, poi bisogna mettere i treni su queste linee. Allora, in Sicilia, che ha la metà degli abitanti della Lombardia, e quindi 5 milioni rispetto a 10 milioni, però in Sicilia ci sono ogni giorno 506 corse contro le 2173 della Lombardia, quindi hai metà degli abitanti ma hai un quarto delle corse, e la Lombardia è più piccola geograficamente rispetto alla Sicilia. Senta, l'ultimo aspetto, fermo restando che qualcosa si muove ma restano ancora molti problemi, riguarda non tanto la linea ferroviaria ma anche il trasporto in generale su ferro, perché voi dite: attenzione, noi stiamo procedendo lentamente rispetto agli altri paesi. Qui si inserisce anche il tema delle metropolitane, non solo delle linee ferroviarie. Prego.
Assolutamente, non l'abbiamo approfondito in questa uscita di un paio di giorni fa, perché diciamo abbiamo preparato un'edizione speciale proprio per le aree metropolitane, comunque le aree urbane italiane, che uscirà il 6 marzo. Proprio per dare, come dire, la giusta importanza al tema, e purtroppo non anticipo nulla, nel senso che non dico niente di nuovo se dico che appunto le città italiane, forse possiamo escludere Milano in questo ragionamento, ma sono assolutamente, non tengono il passo delle città almeno europee, almeno degli altri paesi più importanti, insomma Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, questo sia confrontando le singole città, sia ovviamente mettendo insieme tutti i sistemi urbani come nazione. E soprattutto quello che ci stupisce è che insomma, diciamo, il tema sia sempre secondario, questo lo diciamo noi, ma comunque nei fatti lo è, perché comunque negli ultimi 5, 6, anche 7 anni sostanzialmente il recupero, quello che pensavamo fosse il recupero di questo gap, e quindi insomma anche con i fondi del PNRR portare avanti metropolitane, tranvie e quant'altro, in realtà non c'è, perché ovviamente all'estero non hanno aspettato noi, come dire, anche loro avevano tutta una serie di piani, sia cittadini, sia urbani, sia nazionali, per cui le infrastrutture urbane sono andate avanti, mentre da noi si aggiungono i problemi delle tempistiche, perché purtroppo le realizzazioni sono sempre molto lente in Italia, per anche problemi oggettivi, questo non ci piove, però insomma ecco, abbiamo problemi di soldi, abbiamo problemi di tempi, problemi di cantieri, e però insomma poi rimaniamo sempre un po' al palo e ovviamente gli utenti sono quelli svantaggiati.
Così appunto Andrea Giulicin, che insegna economia e trasporti all'Università Bicocca di Milano, e Gabriele Nanni, appunto curatore del rapporto annuale di Legambiente Pendolari. Adesso andiamo sul meteo. E poi dal trasporto ferroviario, sia alta velocità che regionale, ci spostiamo a quello urbano.
Focus Economia.
Per questa puntata speciale di Focus Economia dedicata alla mobilità, in questo caso non mobilità ferroviaria come abbiamo appena affrontato, ma mobilità urbana. Ne ha sempre parlato il rapporto di Legambiente, perché a fronte di un servizio del trasporto pubblico non in linea, non di linea come sono i taxi, che continua a presentare forti criticità a partire dalle città d'arte, ma non solo. Milano, se vogliamo considerare la città d'affari, ha problemi molto simili a quelli di Roma. Sappiamo che il rapporto di taxi per abitante è nettamente più basso a Milano e a Roma rispetto a Barcellona, Parigi e Londra, ma c'è anche un altro tema in cui l'Italia è carente, e mi riferisco agli altri servizi, perché se paragonati a Regno Unito, Germania, Spagna, l'Italia non regge il confronto. Nello specifico, la più grande delle città italiane, Roma, è tra le città peggiori per la dotazione di binari, sia intesi come metropolitana che come binari dei tram. Ascoltiamo questo passaggio di Gabriele Nanni proprio sulla mobilità nelle aree urbane. Secondo rapporto Pendolaria speciale aree urbane, l'Italia all'ultimo posto sulla mobilità sostenibile su ferro, ossia metropolitane, tranvie e ferrovie suburbane. Se la paragoniamo con Regno Unito, Germania e Spagna, si piazza ultima. Nello specifico, Roma è la città tra le peggiori come dotazioni di binari. L'Italia si conferma come la nazione più legata all'utilizzo dell'auto. Abbiamo il parco auto più grande d'Europa. Adesso vi posso anche dare tutto un insieme di dati, visto che davo i dati sui tassisti. Le metropolitane in Italia sono 256 chilometri. Praticamente Madrid da sola, non Londra, Parigi, Madrid da sola ha 40 chilometri in più di tutta l'Italia, 291, Parigi da sola ne fa quasi come tutta l'Italia, 225, le tranvie in Italia ci sono 400 chilometri contro il doppio della Francia, 875, lasciamo stare la Germania che ha 2000 chilometri di tranvie, le ferrovie suburbane, quelle dei pendolari. Allora, noi abbiamo 740 chilometri, 2000 chilometri in Germania, 1800 in Regno Unito, 1400 in Spagna. A me sta cosa della Spagna, che tra l'altro ha anche meno abitanti di noi, mi fa impazzire, perché io posso capire Londra, Parigi, il mondo anglosassone, i tedeschi, ma perdere il confronto, lo dico con tanto amore per gli spagnoli, il paese che ha i migliori dati economici in questo momento a livello di area euro, però voglio dire, lì non è un problema così storico, culturale, di mentalità, dai. Evidentemente l'amministrazione pubblica funziona meglio in Spagna. Dunque, tra le città, Roma è la peggiore in Europa in termini di dotazione di binari di metropolitana, 1,4 km in ogni 100.000 abitanti. È praticamente a un terzo di Madrid, a un terzo di Berlino, a un terzo di Londra. Allora, l'applauso va ovviamente a, diciamo, l'annosa questione dei tassisti, che sindaco Sale e sindaco Gualtieri cercano di risolvere, e alla categoria che non vuole ammettere non che il problema sia solo dei taxi, ma continuare a fare una battaglia di resistenza, no Uber, no NCC, la consulta ha dato ragione agli NCC, che non si può bloccare tutto con il registro, l'altro ieri, che è un escamotage per bloccare nuove licenze. Non si può dire sempre no a tutto, proponete qualcosa che sia utile a me, non solo a voi, anche perché i conti economici non reggono tra costo delle licenze, dichiarazioni e nuove licenze, e assieme mettiamo anche la grande lungimiranza delle amministrazioni comunali e locali di questo paese, che vede appunto l'Italia avere meno chilometri di metropolitana della singola Madrid. Allora, Gabriele Nanni, curatore del rapporto pendolaria speciale aree urbane che ho appena citato, buonasera.
Buonasera a tutte e tutti.
Senta, io non ho molto da aggiungere, che il rapporto l'ho elencato, tutti, mi dia, se ce l'ha, un elemento di speranza prima di chiudere, visto che ci sono i soldi del PNRR, mi sembra che siano 16 miliardi di euro tra PNRR e altri lavori su 10 anni. Qualcosa si sta muovendo, fermo restando che è un recupero lentissimo, che è un recupero ampissimo da colmare?
Ma purtroppo no, lo vediamo, insomma, sì. Quello che ha detto poco fa, sì, insomma, condivido moltissimo di quanto detto, e l'esempio, se posso riprenderlo, di Madrid è eccezionale, perché non solo sui numeri, quello che ha fatto la città di Madrid tra fine anni 90 e metà anni 2010, quindi 2015 sostanzialmente, è quello che ha portato quelle cifre, cioè arrivare a 290 chilometri di linee di metro e alla quantità di linee di metro, interconnessioni, eccetera. Questo significa che, tra virgolette, in pochi anni, perché sono sempre 20 anni, però se si pianifica e se si investe, si mettono fondi su questo tipo di opere, allora sì, si può cambiare, rivoluzionare la situazione attuale, ma non vediamo questa prospettiva al momento.
Ma neanche col PNRR? Neanche col PNRR?
Ecco, arrivavo lì parzialmente, perché poi sappiamo bene che PNRR aveva un vincolo tra i vari principale, quello dell'apertura, dell'inaugurazione delle opere, della completezza di queste opere entro il 2026. È chiaro che non si può partire con realizzare una lunga linea di metropolitana in una città, ad esempio, come Roma, pochi anni fa, per arrivare al 2026. Quindi quello è chiaro. Però al tempo stesso vediamo anche le tranvie, che, insomma, ripeto, riprendiamo l'esempio di Roma, non si scava il livello sotterraneo, insomma, è una tragedia tra virgolette a Roma, ma le tranvie sono sempre ferme al palo, insomma, come tante altre città. Ovviamente non c'è solo Roma, insomma, Roma è la capitale, ci sarà il giubileo l'anno prossimo, e vediamo che, insomma, stiamo scontando quello che non è stato fatto negli anni passati, e purtroppo la direzione è più o meno la stessa, è una linea un pochino piatta, ecco.
Io speravo che lei ci desse un elemento così in questo 8 marzo, con anche agitazioni ferroviarie, un elemento di ottimismo. Non è che posso però obbligarla se i dati non dicono questo. Sì, io dico sempre, vale per le politiche demografiche, vale anche per le infrastrutture di carattere locale, per i taxi, così come per il trasporto locale. Andiamo a vedere quello che fanno i casi virtuosi, inutile inventarsi sempre la cosa all'italiana. E allora Madrid, oltre che avere da sola tanta metropolitana quanto tutta Italia, ha anche il 20-30% in più dei taxi. Si possono studiare altri modelli? Questa è la nostra analisi, anche perché, ripeto, io sono sempre dell'idea di andare a vedere i modelli degli altri, e il dato che Madrid da sola abbia più linee metropolitane di tutta l'Italia è un dato, insomma, che appunto parla da solo. Adesso, se vi sono diciamo difficoltà sul trasporto ferroviario per i motivi che abbiamo detto sulla mobilità urbana, ora un altro tema riguarda gli aeroporti. Sono 38 milioni di italiani che in queste settimane trascorreranno almeno un giorno di vacanze in Italia o all'estero, 500.000 in più rispetto all'anno scorso, la spesa in aumento del 12% a 746 euro nel confronto con l'anno scorso. Questa è l'indagine della Coldiretti. La modalità di vacanza più gettonata è quella di 7 giorni, il 30% di coloro che andranno in ferie, e poi c'è anche una da questo punto di vista c'è anche una scelta, un altro 25% farà ferie fino a 2 settimane, un altro 14% si spingerà fino a 3 settimane o fuori. Il boom del traffico aereo è confermato anche quest'anno. Già l'anno scorso vi erano stati 20% in più di passeggeri, 197 milioni rispetto al 2022, e l'ENAC ha precisato che sono stati superati tutti i dati del pre-Covid, c'è cioè un più 2% sul 19, primo posto per l'aeroporto di Fiumicino con 40 milioni. La novità in questo settore, una novità positiva, è stato inaugurato l'aeroporto di Salerno Costa Amalfitana. Ne abbiamo parlato con Carlo Borgomeo, presidente di Assaeroporti. L'anno scorso l'Italia ha fatto un più 2% sui traffico aereo, 197 milioni di passeggeri, più 20% sul 2022, ma soprattutto più 2% anche sul 2019, con Fiumicino con 40 milioni al primo posto come traffico. Ho anche ricordato in apertura l'allarme delle compagnie aeree, perché per errori di calcolo durante il Covid e durante le chiusure hanno rimandato o cancellato addirittura gli ordini d'acquisto di aerei. Adesso il mercato è saturo, nel senso che ci sono 8.000 ordini per Airbus e 6.000 per la Boeing, ma si calcola almeno 1.000 aerei mancanti, e nessuno può sostituire i due, visto che la cinese Comac è una nuova entrata, un nuovo ingresso. Il programma dell'aereo, che dovrebbe essere simile al 737 Max o l'A320 Neo, è appena stato lanciato, e quindi anche Lufthansa citava l'assenza dei velivoli. Perché però ne voglio riprendere il collegamento, e ringrazio di nuovo il presidente di Asso Aeroporti, Carlo Borgomeo, per essere in collegamento con noi. Buonasera, presidente.
Buonasera a lei.
Perché noi raccontavamo la scorsa settimana, con un accenno anche con lei, l'apertura del nuovo aeroporto Salerno Costa d'Amalfi, 20 destinazioni sparse nel mondo, e quindi gestito dallo stesso operatore di Napoli. Lei già citava il fatto che questo è importante per evitare concorrenze interne, quindi la GESAC.
Sì, certo.
E andranno su Salerno Costa d'Amalfi 6 rotte nazionali: Catania, Cagliari, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Torino e Verona, e 7 internazionali: Basilea, Berlino, Ginevra, Malta, Nantes, Londra Gatwick, Londra Stansted, 7 charter su Corfù, Gerba, Monastir, Podgorica, Rodi, Sharm el Sheikh e Zante. 254 milioni di euro fino al 2043, di cui 134 finanziati con fondi pubblici. C'è il collegamento di Bus Italia per collegarsi con Salerno, che è una stazione ad alta velocità. Poi c'è l'attesa di capire se si riuscirà a fare la Salerno-Reggio Calabria come alta velocità, e poi la metropolitana di collegamento con Salerno. Allora, intanto torniamo su quanto è importante per sgravare un po' Capodichino, cioè Napoli, che è completamente saturo, anche perché l'altro aeroporto più a sud è Lamezia Terme, quindi vorrei capire il ruolo sui flussi, in questo caso soprattutto di turismo e soprattutto di turismo estero dell'aeroporto, e poi capire la situazione aeroportuale italiana, perché alcuni lamentano invece la difficoltà su Falconara, se non ricordo male, e poi alcuni ascoltatori mi hanno chiesto ma Crotone a che punto è. Presidente, partiamo
dunque, da... Sì. Dunque, intanto l'apertura dell'aeroporto di Salerno ha il vantaggio, come lei stesso ricordava, di realizzare una rete, un'integrazione. L'integrazione ha molti vantaggi. Un vantaggio è sicuramente quello di poter regolare meglio l'offerta di connessioni, perché, come lei ricordava, Napoli non è del tutto saturo, ma si avvicina alla saturazione. C'è l'altro vantaggio però, che quando si ha una massa critica più forte di connessioni, la negoziazione con le compagnie aeree, diciamo, diventa più semplice. Diciamo, gli operatori aeroportuali sono un po' più forti in queste negoziazioni, il che dal nostro punto di vista non va male, è importante. E poi naturalmente realizza economie di scala, cioè è chiaro che la gestione di due scali con lo stesso operatore realizza delle economie di scala. Buone le prospettive di Salerno, anche i primi giorni abbiamo notizie di aeromobili piene, che i primi voli vanno bene, quindi siamo ottimisti.
Così Carlo Borgomeo, presidente di Assaeroporti. Adesso andiamo sul traffico.
Focus Economia.
Ultima parte di questa puntata di Focus Economia dedicata al trasporto. Il presidente di Assaeroporti, Carlo Borgomeo, nella parte precedente aveva commentato l'inaugurazione dell'aeroporto di Salerno Costa Amalfitana e anche commentando la situazione di Crotone. Abbiamo continuato a ragionare con lui sulla situazione aeroportuale complessiva nazionale, il sistema aeroportuale che ha avuto in alcuni casi delle sovrapposizioni, penso all'eccesso di offerta tra Malpensa, Linate, Bergamo, Brescia, Verona e Venezia, che ha portato per esempio Brescia a essere trasformato in un aeroporto cargo. Però ad altre criticità lamentano per esempio gli ascoltatori della Riviera Adriatica, dell'assenza e comunque difficoltà nell'aeroporto di Falconara. Altri hanno scritto della costa ionica, quindi ne abbiamo parlato sempre con il presidente di Assaeroporti.
Il sistema aeroportuale nel suo complesso italiano c'ha quest'anno, lei faceva riferimento a incrementi significativi, se noi guardiamo i dati dal 1 gennaio al 31 maggio del 24 paragonato al 23 siamo in incremento del 9,4%.
Quindi anche in incremento
del 12,5%.
Quindi anche in incremento sul 2019, cioè il pre-Covid.
Assolutamente, assolutamente. Quest'anno supereremo abbondantemente i 200 milioni che avremmo già superato nel 23 se non ci fossero state le dolorose crisi dell'Ucraina e del Medio Oriente. Il sistema aeroportuale regge e bisogna dire che lei ha fatto riferimento in maniera molto giusta al fatto che questa crisi di offerta di aeromobili, lei quantificava in 1000 il ritardo diciamo nelle consegne, è una conseguenza di come i vettori e anche i gestori aeroportuali hanno gestito,
diciamo, una certa miopia.
Hanno avuto paura, guardi. Lei si mette nei panni del gestore di un grande aeroporto e a quel punto quello che fa? Licenzia le persone. In Italia siamo stati avvantaggiati dal sistema di ammortizzatori sociali.
Della cassa integrazione, va detto.
Esatto. Possiamo essere una volta tanto fieri del nostro sistema e abbiamo avuto meno impatto. E lo stesso per alcune grandi compagnie che hanno temuto che il Covid avesse un effetto devastante più lungo e hanno rallentato, spostato in avanti o annullato ordini di aeromobili, il che ha reso un po' complicato tutto. Lei faceva riferimento a qualche aeroporto piccolo.
Voglio precisare la mia domanda, cioè abbiamo detto benissimo la dorsale, tirrenica, per cui oltre a Napoli c'è adesso anche Salerno, Costa Amalfitana e poi un incontro, Lamezia, che serve, sì, appunto. Alcuni ascoltatori mi hanno scritto, ma è per la parte della Calabria ionica, quindi immagino intendessero Crotone, e poi il tema Marche, cosa voglio dire? Voglio dire che Bari e Brindisi sulla costa adriatica sud sono due aeroporti di ottima, diciamo, con ottime performance. C'è un po' un vuoto, è vero che c'è Pescara, non ricordo male adesso da memoria.
Pescara, assolutamente sì.
E Falconara, cioè è un po' meno coperta, però io lì vorrei capire, per evitare alcuni errori del passato, penso a una proliferazione di aeroporti che abbiamo avuto sulla A4 che poi è stata ridefinita, c'era un momento in cui c'era Malpensa, Linate, Bergamo, Brescia, Verona, Venezia e Treviso, e lì forse si è esagerato, tant'è che Brescia poi è stata riconvertita soprattutto sulle merci. Ecco, sul fronte adriatico, diciamo.
Allora, e tra l'altro nella sua ricostruzione bisognerebbe aggiungere Rimini. Che c'ha una connotazione molto, diciamo, stagionale, molto di charter. Allora, il punto è questo, che evidentemente, e questa è la nostra prospettiva, bisogna il più possibile lavorare perché i piccoli aeroporti vengano potenziati non da soli ma in reti aeroportuali, altrimenti fanno molta fatica. Cioè la storia dei piccoli aeroporti è che quando vince la logica del campanile, e quindi un aeroporto viene fatto perché dà prestigio al territorio eccetera eccetera, ma si guarda di meno, diciamo, in termini dell'industria del trasporto aereo ai fondamentali, c'è la domanda sufficiente, si riesce a tenere i costi, altrimenti poi abbiamo delle derive che sono un po' pericolose, che negli anni scorsi sono state piuttosto consistenti, e cioè aeroporti tenuti in vita grazie a contributi, a lauti contributi pubblici, il che non va bene, perché no, certo, non resistono nel tempo e poi falsano il regime di concorrenza. Non ci dimentichiamo che in Italia il sistema del trasporto aereo attraverso le concessioni è un sistema affidato a un meccanismo di mercato, e quindi bisogna, naturalmente dentro regole molto dure, giustamente molto dure, però bisogna evitare che ci siano casi in cui la concorrenza viene, diciamo, messa in discussione.
Senta, voi non avete possibilità di incidere, l'ultima domanda che ho per lei, sulle tariffe, ma noi notiamo, ce lo dicono anche i dati dell'inflazione, che comunque continuano a essere molto molto alte le tariffe delle compagniere. Lì, diciamo, c'è poco che l'aeroporto possa fare?
L'aeroporto può fare qualche cosa, non direttamente. Facciamo da tempo una battaglia per eliminare l'addizionale comunale, che in alcuni scali non la paghiamo noi, la pagano i vettori e quindi la pagano i passeggeri, che in alcuni casi vale 9 euro e in tutti gli scali vale 6 euro e mezzo, che è una, diciamo, tra l'altro, diciamo, si chiama addizionale comunale, ai comuni va poco e niente, va tutto all'INPS, cioè è una cosa da rivedere. Questa è una battaglia che facciamo e che ha effetti sulle tariffe. Sulle tariffe bisogna dire che e questo non lo dico per attenuare il tema, che c'è tutto naturalmente, che per certi versi ci preoccupa anche, però bisogna anche dire che siamo partiti da situazioni in cui le tariffe erano davvero molto, diciamo, molto basse, eh? Quindi un po' di crescita generalizzata penso che sia fisiologica. Ci sono dei casi che vanno combattuti duramente, in cui qualche compagnia ne approfitta. Ci sono pratiche di overbooking che non vanno bene, ci sono degli improvvisi d'alzamento dei prezzi che non vanno bene. Il punto però qual è su questo? Noi siamo reduci da una esperienza in cui il governo ha fatto un decreto per limitare, così non funziona. C'è un'autorità della concorrenza, noi chiediamo che l'autorità della concorrenza faccia bene il suo mestiere e, se necessario, le pene e le sanzioni che vengono comminate diventano più forti di quelle attuali. Però ripeto, il meccanismo non può che essere questo, perché provare a dettare per legge le tariffe
diventa anche una distorsione di mercato. Mi sta chiedendo un ascoltatore, non mi ha risposto su Crotone, perché è vero che qualcuno mi dice Salerno è troppo vicino a Napoli. No, guardate, è molto diversa la situazione. E poi Salerno ha l'alta velocità, lo ricordo ancora, quindi c'è il collegamento con la stazione dell'alta velocità, e aggiungo anche che poi serve anche la parte a sud di Salerno, non solo a nord della costa amalfitana, c'è tutta la parte, insomma, molto bella della costa sud. Ma dicevo, Crotone?
Allora, la rete aeroportuale, che è di una sola società, la SACAL calabrese, aveva un aeroporto che va bene abbastanza, che è Lamezia, e due che andavano abbastanza maluccio, Reggio Calabria e soprattutto Crotone. Reggio Calabria ha risentito molto delle vicende, delle vicissitudini all'Italia. Adesso il sistema è in ripresa, più Reggio Calabria che Crotone, sul quale scalo di Crotone incomincia ad esserci più voli. Diciamo che all'ascoltatore che ha protestato bisogna dire che non va ancora bene, ma va meglio di prima.
Carlo Borgomeo, presidente di Assaeroporti. Certo, il boom del traffico aereo ha visto anche in questi mesi estivi varie criticità, penso solo a quello che è successo all'aeroporto di Catania più volte con l'eruzione dell'Etna, ma anche e soprattutto agli oltre 6.000, più di 6.000 voli cancellati per il crack che ha causato l'aggiornamento del software CrowdStrike per Microsoft Windows. Però insomma, lì stiamo parlando di un evento eccezionale. Quello che abbiamo descritto oggi invece quelli che abbiamo descritto oggi sono elementi di carattere strutturale, sia sul fronte dell'intasamento e gli imbuti dell'alta velocità, che sulla scarsa alternativa nella mobilità urbana rispetto a altre capitali europee, se si guarda le grandi città, e poi invece qualche notizia più positiva sul sistema aeroportuale. Noi ci sentiamo domani e parleremo invece di lavoro e in particolare di i dati sulla demografia, sull'occupazione, sull'assenza di giovani, sul mismatching, cioè la difficoltà a trovare personale formato da parte dell'azienda, a partire da quello giovanile, ma anche i salari fermi al palo. A domani.